mattina apriamo le nostre Bibbie in Efesini capitolo 6. Allora, leggeremo in Efesini capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 12. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Vogliamo pregare. Signore, insegnaci anche questa mattina, Signore, che la nostra guerra non è contro umane, non è contro governi o movimenti politici, per qualsiasi essere umano, ma la nostra guerra è una guerra spirituale. Abbiamo un nemico e, Signore, insegnaci di essere forti in Te, Gesù, in modo che possiamo stare ritti nel momento dell'attacco, nel momento della tentazione. Padre, chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Quindi sarebbe quasi bello che finisce prima di questi ultimi passi in Efesini, perché in capitolo 1 a 3 abbiamo imparato quello che noi siamo in Cristo, tutte le benedizioni che abbiamo in Lui, la nostra posizione in Lui. In capitolo 4 Paolo parla della nostra chiamata, la nostra responsabilità in vista di tutto quello che Dio ha fatto per noi, di sempre in una misura più grande camminare in santità e camminare in modo degno del nostro Signore. In capitolo 5 parla di camminare nell'amore, prima nel nostro matrimonio, con i nostri genitori, i nostri figli, nell'ambito del lavoro. E quindi quasi quasi sarebbe bello finire lì. Ah, siamo nel Signore, siamo eredi, siamo figli, abbiamo la vita eterna, abbiamo ogni cosa in Cristo e camminiamo per lo Spirito nel matrimonio, con i figli, nella famiglia, nostro rifugio, nostra casetta, un rifugio di pace e tranquillità. Però voi sapete che la vita non è così, c'è un combattimento, amen, e c'è uno che vuole combattere contro di noi. E quindi Paolo dice, sarebbe bello se fosse la vita cristiana tutto tranquillo, camminare per lo Spirito, camminare nell'amore, ma noi abbiamo un nemico. Tu sai che è un nemico? Ti sei reso conto? Perché a volte penso che alcuni credenti non si sono resi conti. Noi abbiamo un nemico e lui ha un scopo. Gesù ha detto che il diavolo non è venuto per fare altro che distruggere, rubare e uccidere. Quindi il scopo del diavolo è di distruggere te, distruggere la tua famiglia, di rubare tutte le benedizioni che Dio vuole nella tua vita e finalmente di ammazzarti. Noi abbiamo un vero combattimento e Paolo dice, del resto, alla fine di ogni cosa, quindi l'ultima cosa che voglio raccontarvi, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Noi possiamo essere forti solo nel Signore, come in capitolo 1 a 3, solo in Cristo noi abbiamo qualcosa. Una persona fuori di Cristo non ha niente. Nel Signore, se noi cerchiamo di combattere un nemico nella nostra forza, noi perderemo, è garantito. Noi dobbiamo combattere Satana nella forza di Cristo. Lui è il conquistatore, lui ha sconfitto il nemico. E per la sua potenza in noi, noi possiamo avere la vittoria su Satana. Sapete? Noi possiamo avere la vittoria sul peccato. Non è volontà di Dio che nessun credente cammini nel peccato. Possiamo sbagliare, possiamo anche peccare, ma non deve essere la media, diciamo, la quotidianità del nostro cristianesimo. Se è così, vuol dire che abbiamo capito ben poco di cos'è camminare con Dio. In Gesù, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5, Gesù chiaramente, io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare Cosa dice? Niente. Gesù sta dicendo: Craig, fratello di Montebelluna, senza di me voi non potete fare zero. Ah, noi ci proviamo, ma dobbiamo renderci conto che senza Gesù noi saremmo sconfitti in ogni momento della nostra vita. E ancora Gesù dichiara qui: se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciate. Il Signore dice: fratello e sorella di Montebelluna, se tu cerchi di vivere il tuo cristianesimo staccato da me, seccherai spiritualmente. Tu morirai, perché la tua vita dipende dal tuo rapporto personale con me, dal tuo rapporto personale con la mia parola. Perché ancora in versetto 7 dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Quindi ci sono due condizioni di avere vita: di dimorare in Cristo e che la sua parola dimora in noi. Questo è l'unico modo che noi saremo capaci di avere la vittoria su Satana, che noi dimoriamo in Cristo. Paolo dice: siate forti nel Signore. Noi dobbiamo ogni giorno dimorare in Cristo, perché Lui è la nostra protezione. Mi piace molto, ho sentito una sorella tanti anni fa in America, una sorella di colore molto anziana, e lei ha detto: quando il diavolo viene a bussare alla mia porta, toc toc, io chiamo Gesù per rispondere alla porta. Gesù, rispondi tu. E magari nella sua semplicità era il suo modo di spiegare, ma lei aveva capito che in se stesso lei non poteva combattere un nemico. Se dimorate in me e la mia parola dimora in voi. Quindi dobbiamo renderci conto che noi siamo in guerra. Quanti di voi siete mai stati in guerra? Non guerra con la moglie e il marito. No, una vera guerra. Qualche persona che magari Silvana era piccola nella seconda guerra mondiale. Le guerre la gente muore. Io sono stato nel Salvador quando c'era la guerra civile. La cosa più impressionante è che per me, perché sai, uno vede i film di guerra e immagina come la guerra. La cosa sorprendente della guerra è che la gente va avanti nella sua quotidianità anche nella guerra. Va al lavoro, cerca di andare al lavoro se è possibile, eppure c'è una guerra intorno a loro e uno potrebbe essere ucciso. Noi eravamo in un villaggio a evangelizzare, lavorando con una chiesa battista, e una notte questi guerrieri comunisti hanno attaccato il villaggio dove eravamo noi e hanno fatto saltare il centrale elettrico di quel paese. Abbiamo sentito le bombe e poi c'era un combattimento fra loro, i soldati del governo, e questi, tu sentivi la mitragliatrice, i mortai che andavano, e posso dire, non è una cosa molto bella di essere in guerra. Quando uno è in guerra e si trova davanti a un nemico, qual è la fine del loro combattimento? Pensate un attimo. Qui Paolo descrive in questo settore il combattimento romano. Quindi non con le bombe smart che da mille chilometri lontano tu mandi questa... questo è molto... ormai abbiamo la guerra molto asettica, no? Non vediamo neanche chi ci stiamo ammazzando. La guerra è sempre una cosa terribile, però secondo me è ancora più terribile, perché magari se tu trovi davanti quella persona vedi che questo è un essere vivente davanti a me. Ma la guerra nei tempi di Paolo era, voi sapete, siete italiani, nel combattimento romano, com'era il combattimento? Corpo a corpo, mano a mano, coltelli, lance. E quando due nemici si incontravano per combattere, qual era la fine di quel combattimento? La morte almeno di uno. Questo è il combattimento che Paolo descrive qui in Efesini. Tu lo sai che Satana vuole ucciderti? Nel combattimento di cui lui descrive, uno esce morta, distrutta. Quindi noi come credenti non dobbiamo mai sottovalutare che Satana non prende mai vacanze. Vi siete resi conti che anche in agosto il diavolo non prende le ferie? Anche adesso nelle feste di Natale non è che lui va via. Il nostro combattimento è quotidiano e perciò quotidianamente noi dobbiamo essere forti nel Signore e nella sua potenza. E noi non possiamo essere forti nel Signore e nella sua potenza se noi non dimoriamo in Lui e la sua parola dimora in noi. Quindi anche noi credenti non possiamo, oggi non prendo una vacanza di leggere la Bibbia oggi. No. Noi abbiamo un vero nemico, noi siamo in una vera guerra e dobbiamo renderci conto che siamo in questa guerra. Paolo dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Quindi noi siamo chiamati di fare qualcosa. In questa guerra noi non dobbiamo avere una posizione passiva che sono un credente e sto qui fermo. No, Paolo dice rivestitevi. Quindi Dio ci chiama di rivestirci con qualcosa. Che non c'è tempo questa mattina, vedremo domenica prossima tutti i pezzi dell'armatura, uno per uno, e il loro significato nella Sacra Scrittura. Ma questa mattina dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo fare qualcosa se vogliamo avere la vittoria. Dobbiamo rivestirci con questa armatura che Dio ha provveduto, in modo che noi possiamo rimanere ritti, in piedi. Perché sapete, uno che non è in piedi in guerra viene ucciso. E saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principate, contro potestà, contro i dominatori del mondo, di tenebre di questa età, contro i spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quindi noi dobbiamo renderci conto che il nostro combattimento non è contro nostra moglie. Amen. Non è contro il nostro marito, non è contro il fratello nella chiesa, non è contro il nostro datore di lavoro, non è contro né la sinistra e né la destra. Io ho poca speranza nella politica, nel governo umano. Ho tanto speranza in Gesù Cristo. Sapete che Gesù può cambiare questa nazione. Quindi il mio voto va a Lui. Ma noi non combattiamo. Noi come credenti dobbiamo renderci conto che siamo in una guerra spirituale. E a volte il diavolo usa gente umana per attaccarci, ma dobbiamo renderci conto che non è loro, non è l'umano che ci sta reagendo contro. È Satana. Sono potestà nell'aria, sono principate diaboliche che vogliono attaccarci ogni giorno. Paolo in un'altra lettera dice: noi non siamo ignoranti delle insidie del diavolo. Ma io ho paura che alcuni credenti sono ignoranti delle insidie di Satana. Sono ignoranti. Non comprendono cos'è la guerra spirituale. Sapete perché siamo nemici di Satana? Perché siamo amici di Cristo, giustamente. Satana e Gesù Cristo sono nemici. Per una cosa più importante, noi siamo una pubblicità vivente, noi siamo una cartella stradale che dichiara che Satana è un bugiardo. Noi siamo una cartella vivente che uno può essere liberato dal peccato. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, è un passo molto interessante che secondo me tante volte viene anche mal compreso. Giovanni 16, versetto 7. Qui è Gesù che parla con i suoi discepoli. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Il Consolatore chi è? Esatto, bravi. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quindi Gesù sta per andare via, sta in questa sezione del Vangelo di Giovanni un po' salutando, c'è la sua preghiera sacerdotale, e quindi sta avvisando i suoi discepoli: io devo andare via, perché se non vado via lo Spirito Santo non verrà a dimorare dentro di voi, perché la presenza di Dio per i discepoli a quel punto era esterno. Gesù era con loro, ma lui non era dentro di loro in quel momento. Alla fine del Vangelo di Giovanni, dopo la risurrezione di Cristo, vediamo che Gesù, tornando ai suoi discepoli, cosa fa a loro? Esatto, lui soffia e dice: ricevete lo Spirito Santo. Perciò quando uno nasce di nuovo riceve lo Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito Santo è un'altra cosa, perché nel giorno di Pentecoste hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Ma Gesù dichiara qui: quando io vado via manderò lo Spirito Santo, lui verrà dentro di voi. E in versetto 8 dice: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Come convincerà lo Spirito Santo il mondo di queste cose? Attraverso di noi. Lo Spirito Santo è dentro ogni credente. Lui convincerà il mondo del peccato, giustizia e giudizio attraverso la vita dei credenti. Perciò i tuoi colleghi cercano di tentarti al lavoro e dicono: Craig, dai, rubi anche tu qualcosa. Dai, ridi anche tu alle nostre barzellette sporche. Avete sperimentato questo? Questi sono attacchi spirituali. Perché il nemico ti vuole stuzzicare, il nemico ti vuole compromettere la tua testimonianza. Sapete perché accadono queste cose? Perché lo Spirito di Dio è dentro di te. E lo Spirito di Dio dentro di te compunge loro del peccato. Anche se tu non vai in giro al tuo lavoro, razza di vipere, ravvedetevi! Qualcuno ha mai fatto questo? Magari tu stai lì a lavorare. Magari tu, è il primo giorno di lavoro. Nessuno conosce che tu sei credente. Ancora. Però dopo un po' speriamo che conoscono. Perché guai a noi. E io ho visto questo. Anche se ancora non sanno che sono credente, c'è un conflitto spirituale. Il nemico vuole compromettere. Loro sono compunti del peccato, della mia vita. Anche se magari non ho parlato ancora. Quindi Satana odia noi. Lui odia il fatto perché, come ho detto prima, noi siamo una cartella che dichiara al mondo: c'è libertà. C'è libertà del peccato. Ieri a Padova, quando abbiamo fatto lo studio biblico, c'era anche questo gruppo, un'associazione, fanno questo teatro moderno, sì, una cosa molto stramba, si può dire, una cosa molto volgare, una cosa, c'erano questi quadri, comunque, ma veramente questo mondo giace nelle tenebre. E noi veniamo con le chitarre, le Bibbie, gloria a Dio, no? Siamo così controposti le cose di questo mondo. E Satana non vuole che noi andiamo in giro a brillare per Cristo, perché siamo brutta pubblicità per Lui. Noi siamo una pubblicità che c'è libertà in Cristo, che c'è una via di uscita. Noi convinciamo il mondo di giustizia, perché noi compungiamo lo Spirito Santo dentro di noi, compungiamo la gente che c'è un bene e un male. Avete notato in questi giorni, ormai Satana vuole far scomparire questo concetto del bene e male. Vi siete resi conto? Ah, tu giudichi, non bisogna giudicare nessuno. Ma è Dio che giudica. Dio che dice che l'omosessualità è un peccato, non Craig Quam. Mi ha fatto ridere l'altra sera, guardavo per 10 minuti un programma, sai, questi della politica che discutono, e c'era l'onorevole Lussuria, come si chiama? Non mi ricordo. Esatto. E parlavano del discorso dell'omosessualità, e c'era anche, mi sembra, Buttiglione. In qualche modo è entrato il discorso della pedofilia, quella che fanno male ai bambini. E questo Lussuria si è infuriato, Ma come si permette a paragonare noi omosessuali con i pedofili? Ma come si permette? Questa è una cosa completamente diversa. I pedofili veramente è un comportamento aberrante, perversa. Cioè, mi facevo ridere, no? Che lui facevo tipo un giudizio morale su altre persone. Scusatemi, tu hai una gonna addosso. Ma come era una buffanata. Ah, ma noi siamo solo diversi. I pedofili sono pervertiti. Ma noi viviamo in un mondo in cui il diavolo vuole cancellare il bene e il male. Che c'è un giusto e un sbagliato. E purtroppo nei giovani stiamo raccogliendo i frutti di questa cosa. Più che in Italia, in America. Vedete quanti sparatoi, vedete quante cose accadono ormai quotidianamente. Ma grazie a Dio il Signore tornerà e Lui prenderà cura di tutto. Ma noi compungiamo il mondo della giustizia, che c'è la giustizia, che c'è un giusto e c'è un sbagliato, che quello che un uomo semina raccoglierà. E la terza cosa che lo Spirito Santo compunge il mondo e i non credenti è del giudizio. Sapete, noi siamo una testimonianza di libertà in Cristo, ma giudizio sul peccato. I non credenti si sentono condannati dalla nostra vita, anche se noi non andiamo in fabbrica e diciamo razza di viperi, ravvedetevi. Loro si sentono, ah, tu giudichi tutti, ah, tu, perché tu non fai queste cose? Perciò loro vogliono sempre che noi compromettiamo, che magari noi come loro cominciamo a dire parolacce, che noi cominciamo a raccontare barzelletti sporchi, che noi rubiamo i pacchi di carta come rubano tutti dalla ditta, in modo che loro possano sentire giustificati. Ah, vedi, anche il credente fa quello che faccio io, quindi è giusto. Ma un non credente è compunto della nostra vita che lui un giorno sarà giudicato da Dio nei suoi peccati. E anche Satana sa che lui sarà giudicato. In Apocalisse 20:10 dice, è il diavolo, leggiamolo, in Apocalisse 20, versetto 10, quando il diavolo ti dà fastidio, leggilo questo versetto. Allora il diavolo che ha sedotto sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli di secoli. Amen. Quindi questa è la sua fine. La nostra fine è un glorioso fine nel regno di Dio, che Dio asciugherà tutte le nostre lacrime. Il dolore, la depressione, la fatica non ci sarà più. E noi possiamo gioire del diavolo, tu farai questo fine, ma io farò un altro fine. Perciò il diavolo odia te, renditi conto. Perciò lui cercherà di compromettere la tua testimonianza ogni giorno. Perciò lui cercherà di portare distruzione e morte nella tua famiglia, in questa chiesa. E dobbiamo renderci conto. Qui Paolo dichiara, rivestite dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Quali sono le insidie del diavolo? Sono tante. Leggiamo in 2 Corinzi 10, versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio, a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quindi, quali sono le insidie di Satana? Quali sono le astuzie di Satana? 90,9% sono pensieri. Sapete questo? Vi siete resi conto che il campo di battaglia per un credente è la sua mente. E qui Paolo dice ai Corinzi, nostra guerra non è contro carne e sangue, non è contro nostra moglie, nostro marito, non è contro una partita politica, non è contro il governo italiano. Il nostro combattimento è contro Satana e le sue armi. Perché qui in versetto 4 dice: perché le armi della nostra guerra non sono carnali, non sono umane, sono armi spirituali che Dio ha fornito a ognuno di noi. Ma voi sapete, se tu non prendi quelle armi e non le usi, cosa servono alla tua vita? Cosa servono? Se un soldato va in combattimento senza la giacca antiproiettile, se lui va senza il suo fucile, potrà rimanere tanto in battaglia? Probabilmente no. Eppure il governo italiano o americano, quello che è, ha pagato per quella giacca, ha pagato per quel fucile, ha pagato per i proiettili. Quindi Dio ha dato a noi armi, Lui ha dato a noi i mezzi per i quali noi possiamo resistere Satana. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio, a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero. Sono pensieri che Satana lancia nella nostra mente. E Paolo dice: io non sono ignorante delle astuzie, dei suoi dardi. Perché Paolo era un credente maturo, e lui, quando Satana lanciava una tentazione, una bugia, lui era in grado di riconoscere: questo viene da Satana. E lui veniva contro in preghiera. Io schiaccio quella cosa nel nome di Gesù. Io sgrido questo pensiero nel nome di Gesù. E noi come credenti dobbiamo renderci conto: c'è una guerra, c'è un nemico che quotidianamente vuole attaccare la nostra mente, vuole insinuare bugie, menzogne nella nostra mente, e noi siamo chiamati di Dio di resistere per le mezze che Dio ha. Girate un attimo in Genesi capitolo 3 e vedremo la prima volta che viene ricordato la prima insidia che Satana ha versato nella razza umana. Versetto 1 di capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Che veramente Dio non ha detto questo. Dio ha detto di non mangiare solo l'albero della conoscenza del bene e del male. Però vedete la prima astuzia di Satana: mettere in dubbio la parola di Dio nella mente di un qui in Eva, ma noi credenti. Satana vuole mettere in dubbio nella nostra mente la parola di Dio, la veracità della parola di Dio. E più avanti vediamo le bugie che lui racconta a Eva. E la donna rispose al serpente: del frutto dell'albero del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è nel mezzo del giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Anche qui Eva un po' sbagliata, che Dio non ha detto niente di non toccare, ha detto non mangiare. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto. Quindi Dio è un bugiardo. Non ascoltate la parola di Dio, perché non è vero. Non morirai. Ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. È vero che loro, mangiando il frutto della conoscenza del bene e male, hanno conosciuto la differenza fra il bene e il male, ma non sono diventati come Dio. Vedete, Satana ha messo un po' di verità: conoscerete il bene e il male, ma voi sarete come Dio. Siete dei dei, no? E questo è ancora la menzogna che Satana sfaccia a tutto il mondo, no? Anche al nostro Signore: se tu ti inchini davanti a me, io ti darò tutta la ricchezza, la fama e la potenza di questi regni. E le sue bugie non sono cambiate. Lui dice ancora all'uomo: se tu ti inchinerai davanti a me, io ti farò essere ricco, potente. Se tu vendi l'anima a me, io ti darò tutto. E ironicamente, questa bugia di Satana a Eva, voi sarete dei, è la stessa bugia che lui stesso ha creduto. Guardiamo un attimo nel profeta Isaia, capitolo 14, Isaia 14, versetto 12. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero? Voi sapete che Lucifero è un altro nome di Satana, l'angelo della luce. Come sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Ricordate in Apocalisse quando dice che Satana, la sua furia con la sua coda, ha trascinato un terzo delle stelle del cielo indietro a lui? Questo parla dei angeli che sono diventati demoni. Un terzo delle essere angeliche hanno seguito Satana nella sua ribellione. E qui Isaia profeticamente ci sta descrivendo quello che è caduto a Satana prima della creazione dell'universo. La sua caduta. Io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Satana nell'orgoglio si è autoingannato. Io sarò come l'Onnipotente, io sarò come Dio. E questa era la stessa bugia che usavo anche con Eva: tu sarai come Dio. È la stessa bugia che ancora usa per ingannare uomini. Voi sarete Dio. E lo spirito che guida il nostro mondo, no, il New Age, il governo mondiale, l'ecumenichismo, una chiesa mondiale, è tutto guidato dallo spirito di Satana, che dice in pratica: senza Dio, senza Gesù Cristo, noi saliremo, noi saremo come dei dèi, no? Anche la teoria dell'evoluzione insegna ai nostri anche ragazzi nella scuola che noi siamo in fase di evoluzione. Anche la razza umana sta evolvendo in essere più elevati. Avete mai sentito queste cose? Però forse non guardano mai il telegiornale le persone che hanno questa filosofia, perché a me mi sembra che stiamo evolvendo non tanto in alto, ma in basso. Ma noi come credenti dobbiamo conoscere chi è il nostro nemico, quali sono le sue astuzie, in modo che noi possiamo camminare vittoriosamente. Sapete che questa è la volontà di Dio per la tua vita, per la mia vita, che ogni giorno camminiamo in vittoria, in gioia, in pienezza dello Spirito Santo. Questa è la volontà di Dio per noi. Domenica prossima poi vedremo tutti i pezzi dell'armatura, e quindi più approfondito anche come possiamo sconfiggere le astuzie di Satana. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?